Let me tell you.
Breaking Yulma.
You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do say. Girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Tell him I'm next.
Bentornati nuovamente qua su Radio Yulm, state ascoltando Breaking Yulm, sono le 12.51, purtroppo oggi a tenervi compagnia sono io da sola e oggi però vi terrò compagnia con tantissime nuove notizie, soprattutto di attualità. Infatti parleremo della questione in Siria, parleremo anche del caso di Rami, che è purtroppo un 19enne che è stato ritrovato morto da poco a Corvetto, e parleremo anche di altre notizie riguardanti la sanità, i vaccini, i Novax e ovviamente anche, perché no, dei dati statistici. Torniamo tra poco.
I'm going back to 505. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive. I'm
16:55, partiamo subito dalle notizie di attualità. In primo piano possiamo vedere nel Corriere della Sera la caduta del tiranno e una grande testata che dice: garantiremo i diritti di tutti i popoli siriani, i profughi ritornino. Qua possiamo infatti vedere, c'è una foto storica che mostra il passaggio tra un vecchio e un nuovo regime. Difatti è una foto che è stata scattata lunedì nell'atrio del palazzo governativo di Damasco, e a sinistra possiamo trovare seduto il primo ministro nominato ancora da Assad, al centro invece possiamo trovare il capo dei ribelli al-Jouani e a destra il nuovo premier. Per quanto riguarda il primo, possiamo vedere che è sbarbato, anziano e con un completo elegante azzurro, e proprio rappresenta il regime laico. Mentre per quanto riguarda il secondo, possiamo invece vederlo che anche lui con una barba, invece al contrario, con una barba lunga ed è con una casacca militare color fango, e sarebbe a indicare proprio l'umiltà del potere, disinteressato al denaro, che è una virtù che nell'Islam si richiede appunto ai governanti. Invece il terzo personaggio che vediamo sempre in questa foto ha la barba, anche lui non tanto lunga quanto il capo, però è vestito in omaggio alle convenzioni dell'Occidente, infatti possiamo trovarlo in un completo grigio ferro su camicia bianca. Quindi 24 ore dopo, nello stesso atrio del governatorato, possiamo vedere il primo ministro del governo, Muhammad al-Bashir, che ha 42 anni ed è il tecnocrate di punta del clan di una città di Siria, Idlib, quello che per il momento avrebbe appunto vinto questa rivoluzione. E infatti lui stesso è riuscito a far funzionare i servizi pubblici e adesso invece ha, diciamo, dei piani un po' più importanti e grandi. Difatti c'è questa intervista proprio ad al-Bashir dove possiamo trovare che qualche domanda interessante che gli sono state poste. Primo ministro al-Bashir, è cominciata la transizione quindi? E lui stesso ci dice: si sono presentati tutti gli ex ministri per cominciare questo lavoro, mancavano soltanto quello dell'interno della difesa, però il clima comunque ci dice lui stesso che è stata di piena collaborazione e che quindi devono appunto lavorare comunque in una base dove purtroppo, in un paese dove governava la corruzione. Lui stesso ci dice che purtroppo le finanze sono, per quanto riguarda le finanze, sono messi molto male, infatti nei forzieri sono state ritrovate qualche sterlina siriana, ma che come ben sappiamo non hanno tanto valore, e purtroppo si trovano anche sotto gravi debiti che devono ripagare, quindi sì, finanziariamente lui stesso ci dice che sono messi molto male. Per quanto invece un'altra domanda che gli è stata posta, gli è stato chiesto se siete in carica da meno di 24 ore, e lui dice che appunto ci resterà però solo fino al marzo del 2025, poiché il debito è enorme, però hanno comunque l'esperienza che, così come è successo con la città di Idlib, abbiano, che ha avuto successo, potranno avere anche successo in questo panorama molto più ampio si sa che è una provincia del paese, ma sono convinti che possono anche migliorare la Siria e che ce la faranno. Un'altra domanda che gli è stata posta è che, per quanto riguarda il capo del Comitato della Liberazione del Levante, al-Jouani, che appunto avrebbe diramato 160 taglie per criminali di guerra del regime, gli sono stati chiesti appunto con quali criteri sarebbero stati selezionati. Lui stesso ci dice che si tratta di responsabili di crimini che durante questa rivoluzione siriana del 2011 avrebbero appunto fatto sparire milioni di cittadini, e di tantissimi sarebbero stati appunto responsabili di tantissimi atti di tortura e di omicidio. Molti sono anche infatti sottoposti a sanzioni dai governi occidentali per appunto delle violazioni dei diritti umani e crimini di guerra. Gli chiedono anche quali sono i suoi tre obiettivi. Per quanto riguarda il primo obiettivo, lui dice che il primo è proprio ristabilire la sicurezza e la stabilità in tutte le città della Siria. Per quanto riguarda invece il secondo, è quello di far tornare i milioni di profughi siriani che sono all'estero, proprio perché serve l'aiuto di questi di queste persone per far fiorire il paese. Infatti lui che ci ha dato proprio questa intervista fa appello a tutti questi cittadini che si trovano all'estero di tornare presso il proprio paese. Invece, per quanto riguarda il terzo obiettivo, dice che i siriani non possono vivere nella precarietà di servizi essenziali come elettricità, pane, acqua, e che quindi bisogna è necessario proprio cominciare a lavorarci. Lui, per quanto riguarda la domanda se vuole costruire un nuovo stato islamico, ci racconta che i comportamenti sbagliati di alcuni gruppi islamisti hanno purtroppo portato molte persone dell'Occidente a pensare che ad associare i musulmani al terrorismo e l'Islam all'estremismo, e quindi è stato, diciamo, travisato purtroppo il significato di Islam, che come ben sappiamo è religione della giustizia, e quindi loro garantiranno i diritti di tutta la gente, di tutti i popoli della Siria. Quindi abbiamo quindi moltissime nuove proposte da parte di lui per poter ricostruire pian piano la Siria e renderla un posto migliore, e quindi in conclusione possiamo dire che sarà il governo appunto di salvezza che promette 6 mesi di fase di costituente, quindi elezioni e una nuova anche carta fondamentale. Però passiamo comunque ad un'altra notizia che ci riguarda invece un po' più da vicino, che riguarda appunto Rami, un 19enne che purtroppo è stato ritrovato morto da poco qui a Milano. Infatti pochi minuti dopo le 4 del 24 novembre, quindi davvero da poco, tra l'incrocio tra via Rimpiamonti e via 40, in una periferia appunto quella di Corvetto, c'è stato appunto tantissimo, diciamo, rumore da parte di pattuglie e di carabinieri, e a terra è stato ritrovato questo corpo senza vita di un 19enne, appunto Rami Elgmal, che è egiziano, e vicino a lui ferito c'era anche un altro ragazzo invece dell'età di 22 anni che guidava il T-Max ed era Fares Bouzidi. Quindi questi due avrebbero subito un incidente durante un inseguimento. Sei componenti di quei tre equipaggi che hanno appunto rincorso questi due in fuga per 8 chilometri sarebbero uno che è già dal 29 novembre sarebbe indagato per omicidio anche stradale, mentre altri due sono iscritti invece nel registro degli indagati per favoreggiamento personale e frode in processo personale e depistaggio. Anche però la posizione degli altri tre militari al vaglio, possiamo dire. Infatti nei confronti di tutti si sta per eseguire un sequestro di cellulari proprio per andare a indagare anche questi dispositivi elettronici per vedere se si possono trovare delle prove riguardo questo caso. E infatti è stato dato un incarico a Domenico Romagnello, il quale che è un ingegnere e proprio per... dovrà fare una consulenza cinematica e dinamica che dovrà proprio ricostruire quindi diciamo la scena, no? La dinamica dell'incidente. Infatti l'esperto dovrà accertare se c'è stato l'urto tra la pattuglia e lo scooter in fuga dopo non essersi fermato all'alt, e se è stato proprio questo a causare la caduta dei due purtroppo in motorino. E inoltre un'altra consulenza sarà anche affidata ad un altro esperto per analisi di tutti gli smartphone sequestrati, compreso ovviamente quello del 28enne autista che sarebbe un testimone, che avrebbe detto appunto di aver assistito e ripreso anche il momento dell'impatto, della caduta. E quindi dice proprio di aver visto anche schiacciato Rami fra l'auto dei carabinieri e il palo. Per quanto riguarda però comunque abbiamo anche delle affermazioni da parte per esempio di Matteo Plantedosi, il quale proprio ci dice che comunque Corvetto non è proprio una periferia fuori controllo, comunque c'è sempre la presenza dello Stato, e invece Matteo Salvini appunto ci dice che prendersela con i carabinieri, attaccare i carabinieri non serve, bisogna andarci molto cauti. E anche perché senza di loro l'Italia l'Italia crolla. Per quanto invece riguarda i genitori del defunto, vogliono solo giustizia. Quindi queste erano un po' le notizie, ma possiamo anche approfondire nuovamente anche la notizia prima menzionata, quella degli appunto della Siria, perché un'altra cosa anche molto particolare che è stata ritrovata sono una specie di archivio per quanto riguarda gli orrori di Assad. Infatti in un appartamento sulla Karimars Stress a 3000 km dal Damasco c'è proprio questo importante archivio dei crimini di Assad e che si aggiorna in tempo reale. In questo archivio possiamo infatti trovare tantissime informazioni di tutti gli orrori che lui avrebbe commesso. E possiamo anche oggi sui social media possiamo anche ritrovare tantissimi video di grandi violenze, infatti molto impattante quello dei bambini di 3 anni nati in carcere che sono usciti da lì con ogni probabilità di essere appunto figli di uno stupro. Però comunque torniamo dopo con altre nuove notizie e state collegati con noi. Avete appena ascoltato AC/DC Black in Black e adesso ci spostiamo con altre notizie più in ambito di sanità. Partiamo difatti con una che la ritroviamo sulla Repubblica e dice proprio: multe Covid, medici in rivolta, stop diseducativo e pericoloso. Difatti questa notizia parla proprio di una delle tematiche che alla fine è stata molto rilevante soprattutto durante la pandemia, ovvero quella dei Novax. Infatti queste multe Novax che era stata posta scatena una protesta di opposizioni, ma soprattutto da parte ovviamente dei medici. Per il presidente della fondazione Jim Benino Cartabellotta si tratta di un condono raccattavoti, diseducativo e irrispettoso. E lo stesso anche Massimo Andreoni della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali è proprio preoccupato. Infatti lui ci dice che essere per principio contrario alla vaccinazione, che è obbligatoria, è sempre pericoloso, perché è quello che potrebbe appunto scatenare in futuro eventi pandemici che potrebbero appunto essere catastrofici e ovviamente prevedibili. La decisione del Consiglio dei Ministri, che è stato fatto 2 giorni fa, cioè quello di sospendere le multe da 100 euro nei confronti degli over 50 e diciamo di tutte quelle categorie a cui che erano obbligate a dover fare questo vaccino, conferma proprio questa problematica, ovvero che non è possibile andare appunto ad eliminare queste multe, innanzitutto perché il fatto che molti di questi abbiano pagato in passato, il fatto che si ritrovino adesso invece con una multa annullata sarebbe come dargli un po', diciamo, dei fessi, così viene detto. Inoltre Lorenzo Fontana ci dice anche che appunto non gli è piaciuto che ci fosse appunto una multa per una questione di vaccinazione, ma se comunque appunto qualcuno l'ha pagata per una questione di onestà adesso farebbe appunto la figura di un fesso. E anche Licia Ronzulli, Forza Italia, dice che cancellare è inaccettabile e significa proprio far finta di dimenticare cosa ha rappresentato il Covid, e quindi anche diciamo una parte, diciamo una disonestà anche per coloro che sono anche morti, quindi le vittime del Covid. Invece sempre in ambito sanità, salute e benessere, dal Messaggero possiamo trovare una nuova forma di, diciamo, di per curarsi, no? Che sarebbe una terapia dove diciamo che al tema centrale sta proprio la poesia. Infatti regalare un libro di poesie a Natale potrebbe avere un valore terapeutico. Questo lo confermano le ricerche scientifiche divulgate su varie pubblicazioni di riferimento per la salute mentale e ovviamente a livello internazionale, e di fatto negli Stati Uniti è proprio nata la poetry therapy, ma comunque sappiamo che questa terapia ha già delle origini molto più antecedenti, di fatti che risalirebbero proprio nell'antichità, nell'antico Egitto. E la figura professionale appunto del poetry therapist è una realtà proprio che ormai possiamo dire consolidata. Infatti questa terapia si sta anche diffondendo adesso anche in Italia, e possiamo avere anche diciamo un'intervista da Lorella De Bon, che è una scrittrice, poetessa e studiosa proprio di questa poesia terapia, e lei stessa ci racconta come funziona, no? E ci dice che una parte del lavoro si basa sulla lettura versi scritti da terzi sulla discussione delle sanzioni legate alle parole ascoltate. Infatti si scrive per stare meglio, ce lo dice proprio lei, e nel prossimo talk che presto di cui parleremo anche di altre notizie riguardanti invece dei dati statistici.
Radio You.
13 e 16, bentornati, state ascoltando Breaking Yulm qua su Radio Yulm e adesso parleremo di un'altra tematica, ovvero dei dati statistici per quanto riguarda la nostra popolazione e anche sono dei dati statistici proprio fatti dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Infatti partiamo proprio per quanto riguarda quello dell'analfabetismo in Italia. Nella stampa possiamo trovare appunto questo studio e si può vedere come ci siano rispetto a 10 anni fa più analfabeti e questa è una, possiamo dire che è una fotografia dell'Italia molto preoccupante, scattata ovviamente dall'Organizzazione appunto per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e diciamo che è elaborata su 3 macro campi, capitoli del sondaggio. Innanzitutto abbiamo l'alfabetizzazione, la matematica e l'analisi dei problemi. Infatti l'Italia risulterebbe fra le peggiori d'Europa e del mondo a quanto pare. Ai primi posti della classifica mondiale ci sono la Finlandia, il Giappone, i Paesi Bassi, la Norvegia e la Svezia. Mentre per quanto riguarda l'Italia questa risulterebbe la 6ª per capacità di lettura e comprensione del testo e invece 4ª per abilità di calcoli, quindi per quanto riguarda la matematica, e 3ª per invece analisi dei problemi, quindi si sta a indicare proprio un problema di problem solving. Quindi più di un quarto degli italiani ha, diciamo, ottenuto in questo sondaggio anche un voto molto basso, pari e inferiore anche a 1, che sarebbe, diciamo, il minimo. Infatti diciamo che la performance, possiamo definirla così, è inferiore rispetto alla media. E Roma inoltre sarebbe invece la città che è indietro rispetto a tutta l'Unione Europea e dei paesi risultati appunto da questo sondaggio della OCSE. Il 26% degli adulti in Italia avrebbe ottenuto quindi un punteggio pari e inferiore a livello 1, e che sarebbe appunto il livello più basso. E per quanto riguarda appunto la comprensione del testo, e invece per quanto riguarda la capacità appunto quindi anche di analisi, risulterebbe il 46% a essere un punteggio quindi anche inferiore questo a livello 1, e quindi è come se gli adulti italiani non abbiano più competenze per appunto risolvere problemi con più varianti. Quindi possiamo dire che 1 su 3 legge ma appunto non capisce. Infatti l'Italia, oltre un terzo degli adulti, è in condizione di analfabetismo, che possiamo definire questo analfabetismo funzionale, e quasi la metà ha grosse difficoltà appunto come detto prima, nel problem solving. Quindi le competenze alfabetiche, matematiche, sono, possiamo dire, globalmente diminuite. Quindi questo studio sarebbe misurato sulle competenze di circa 160.000 persone di età compresa tra i 16 e i 65 anni in 31 paesi, 27 dei quali parteciperanno anche alla prima edizione parteciparono alla prima edizione del 2013. Infatti, semplificando, quindi potremmo dire che chiunque stia magari anche leggendo un articolo appunto di giornale come questo, possiamo dire che non comprenderebbe totalmente quello che appunto legge. Per quanto riguarda invece anche altri dati statistici, ne abbiamo una in particolare per quanto riguarda le multe. Infatti il Sole 24 Ore possiamo trovare questa notizia dove le multe non sarebbero appunto pagate. Infatti è detto che il 28,4% non le paga e ci sarebbe appunto anche, diciamo, un contropiano da parte dei comuni per risolvere questa problematica. Infatti ogni tre multe stradali non passerebbe direttamente dalla parte non transiterebbe alla condizione da liquidità del pagamento, e quindi è come se non fosse riscosso, no? Il fenomeno però lo possiamo trovare soprattutto nel mezzogiorno, e quindi diciamo non al nord dell'Italia ma dall'altro estremo, dove il 48,2% delle multe rimarrebbe appunto confinata nella teoria contabile. Questo diciamo che preoccupa molto soprattutto chi appunto deve redigere il bilancio, e infatti questo fenomeno investe che anche altre entrate purtroppo comunali, oltre a quelle ovviamente stradali, non sarebbero pagate. Infatti ogni anno si spariscono il 7,6% dell'IMU, il 15,9% della tariffa rifiuti e il 17% del canone unico patrimoniale. E quindi è proprio molto preoccupante come queste entrate manchino per lo Stato, e quindi anche perché, come ben sappiamo, la spesa pubblica è sempre in aumento. Un altro sondaggio che è stato fatto riguarda appunto invece il lavoro, ovvero l'assunzione. Infatti, sempre sul Sole 24 Ore, due industrie su tre non trovano le competenze che cercano. Anche il mercato quindi del lavoro possiamo dire che sta attraversando una problematica, ovvero che le imprese non riescono a trovare i talenti, diciamo, necessari e competenti per le varie posizioni di lavoro, e quindi, come sottolinea Confindustria, che è appunto quella che ha fatto questo sondaggio, dice che proprio il problema non è possibile, non deve essere trascurabile, e quindi oltre due terzi delle aziende italiane con ricerca di personale incontra tante difficoltà per quanto riguarda il reperimento di appunto nuove figure lavorative. Infatti da questa indagine emerge che la difficoltà nelle selezioni riguardino soprattutto le competenze tecniche, e complessivamente diciamo segnalate dal 6,9% delle imprese, e 69,2% delle imprese, e anche le mansioni invece manuali, che sono indicate come il 47,9% dei casi a livello nazionale, invece del 58,9% nel settore industriale. Possiamo anche trovare quindi anche delle testimonianze, per esempio da parte di Leonardo e Alberto Armao, che appunto sarebbe il direttore di H&R and Organization, divisione Cyber and Security Solutions di Leonardo appunto, e ci dice proprio come molto della formazione dovrebbe essere invece a scapito diciamo per l'oltre interno, per oltre l'80% di addetti. Infatti lui dice che investire in formazione attraverso programmi per esempio di upskilling e reskilling è per noi quindi una strategia vincente. Infatti ci dice come lo scorso anno abbiano avuto l'81,8% dei dipendenti che ha proprio preso parte di a questa attività di formazione appunto risultano appunto molto ben adatti a poter finalmente ricoprire i nuovi ruoli, e quindi è un'ottima strada da perseguire. Invece da Zucchetti ci dice proprio come metà degli annunci in Elite invece sia senza candidati, e sempre invece da Aldo Forte ci dice invece come è necessario fare anche un po' di consapevolezza nelle scuole. Reached out one night and you were gone. Don't know why you'd run, what you're running to or from. All I know is I want to bring you home. So I'm walking in the rain, thumbing for a ride on this lonely Kentucky back road. I've loved you much too long. My love's too strong to let you go, never knowing what went wrong. Kentucky rain keeps pouring down, and up ahead's another town that I'll go walking through with the rain in my shoes. Some old gray bearded men sitting on a bench outside a general store. They said, yes, she's been here, but their memory wasn't clear. Was it yesterday? No, wait, the day before. Finally got a ride with a preacher man who asked, were you bound on such a cold, dark afternoon? He drove on through the rain. As he listened, I explained, and he left me with a prayer that I'd find you.
rain keeps pouring down. And up ahead's another town that I'll go walking through, with the rain in my shoes, searching for you.
E 27, state ascoltando Radio Yulm, questa è Breaking Yulm. Abbiamo parlato di tantissime tematiche di attualità riguardante la Siria, anche riguardante Rami. Abbiamo anche inoltre parlato di dati statistici per quanto riguarda l'alfabetizzazione e il problem solving, e abbiamo anche parlato di dati statistici per quanto riguarda il lavoro e anche le multe. Abbiamo parlato un po' di sanità per quanto riguarda il Covid e la problematica che c'è stata con i Novax. E come sapete potete sempre trovarci sui nostri social, su Instagram come Radio Yulm, e potete sempre scriverci su WhatsApp anche al numero 331 1438 923. Vi lasciamo con la seconda parte di Breaking Yulm, restate collegati.
Buongiorno e bentornati qui a Breaking Yulm con la seconda parte di Breaking Yulm. In studio non sono solo, con me c'è Mattia. Buongiorno Mattia.
Buongiorno, buongiorno. E in regia abbiamo Giorgia. Oggi parleremo di diversi argomenti, che appunto tra cui il caso Mangione, i maltrattamenti e le lesioni di Leonardo Caffo, Matteuzzi. Insomma, una puntata ricca di notizie molto importanti,
sì,
Ale.
Sì, infatti più tardi avremo con noi un ospite che ci parlerà e andrà ad approfondire quello che è il caso Rami e appunto il processo che sta per iniziare nei confronti dei carabinieri coinvolti 5 l'inseguimento.
Sì, insomma, questo poi ne parleremo successivamente, ma partiamo, Ale.
Certo, partiamo con quanto è successo appunto a Mangione, colui che ha ucciso il CEO Brian Thompson, CEO di un'azienda di appunto
sanità,
certo, assicurazione sanitaria in America. Appunto Thomas Dickey, che è il legale appunto di Mangione, ha affermato che non ha mai visto prove che appunto incastrassero il suo assistito. Mangione appunto è incriminato per omicidio di secondo grado e i capi d'accusa sono 4, 3 di processo di possesso di arma da fuoco e 1 per possesso di documento falso. La pistola appunto incriminata sembra essere una pistola fatta in casa con una stampante 3D poi assemblata. Il profilo X è stato sospeso nel momento in cui è stato incriminato e ricordiamo che non c'è cauzione appunto per Mangione. Sembra essere stato trovato in possesso di $8,000 appunto in contanti, in banconote, cioè in valute americane, ma anche in valute estere. Appunto quando gli è stato chiesto se avesse ancora contatti con, cioè se avesse avuto contatti nelle ultime ore con la famiglia, ha affermato che non li sentiva e non li vedeva da un po' di tempo. Appunto
Ale, mi pare di capire che tra l'altro questo caso che è entrato diciamo sulla bocca di tutti negli ultimi giorni sia arrivato anche in Italia, date le origini di Luigi Mangione.
Certo, certo.
In più c'è da dire anche che per quanto riguarda la sanità in America funziona in modo totalmente diverso dal nostro. La nostra è pubblica e noi la paghiamo, sì, ma con le tasse, e healthcare era l'assicurazione con più percentuale di rifiuti alle richieste di sanità. Si pensa addirittura che possano aver rifiutato una richiesta di soldi da parte di Luigi Mangione, oppure dato il suo problema alla spina dorsale, oppure a uno dei suoi familiari.
Certo, appunto Luigi Mangione, che è appunto il giovane accusato, possiamo pensare che si vedesse come un eroe che aveva finalmente deciso di agire contro quelle che sono le ingiustizie del sistema sanitario privato, e adesso quello che è il pericolo appunto è la possibilità che qualcuno lo consideri come un martire di cui seguire l'esempio.
Sì, infatti tra l'altro noi giovani che solitamente passiamo le nostre giornate su TikTok, molte persone si sono schierate a favore di Luigi Mangione, anche su Twitter è nato l'hashtag Free Mangione, e diciamo che è un evento che comunque è importante dal punto di vista dell'opinione pubblica.
Sì, infatti appunto l'assassinio del capo del colosso sanitario probabilmente era visto dall'assassino come un simbolico attacco e una diretta sfida alla presunta corruzione e ai giochi di potere delle mutue private. Questo è quanto riporta l'agenzia ANSA.
Sì, un evento di cui sicuramente parleremo anche nei prossimi giorni.
Sì, e ricordiamo inoltre che il background del ragazzo non era dei più brutti. Infatti,
ha studiato all'Ivy League, quindi importante.
Esattamente, viene da una famiglia di persone benestanti, appunto di americane che avevano, cioè posseggono tuttora un campo da golf, posseggono vari resort, quindi uno studente modello, mettiamola così, che si è trasformato in poche ore, in poco tempo, in uno dei killer, diciamo, più rinomati appunto sui i più importanti quotidiani nazionali ed internazionali, in questo caso perché l'evento ha avuto una risonanza mediatica anche internazionale da causa il fatto che è avvenuto appunto negli Stati Uniti.
Sì, passiamo invece adesso sempre alla agenzia ANSA, maltrattamenti e lesioni all'ex CAFFO condannato a 4 anni, il filosofo io ho colpito per educarne 1000. Torna diciamo di moda il caso CAFFO, appunto è entrato diciamo nelle nostre vite già dopo le accese discussioni che ci sono state appunto dopo che Chiara Valerio, curatrice e scrittrice di Più libri che liberi, l'aveva invitato alla fiera della piccola e della media editoria, ma in molti hanno protestato contro la sua presenza poiché la fiera era stata dedicata anche a Giulia Cecchettin ed è stata definita inopportuna la sua presenza per via del suo processo per violenza domestica. Ma ripercorriamo bene le tappe. La notizia appunto di oggi è che si è chiuso con una condanna a 4 anni di carcere e il processo, ricordiamo, solo in primo grado, in cui Leonardo CAFFO, per chi non lo sapesse, che è un filosofo progressista, un antispecista, sì. una persona comunque di un certo livello, era imputato per maltrattamenti aggravati e lesioni gravi nei confronti della sua ex compagna. Lui spera di poter cambiare questa sentenza, poiché si definisce una sorta di capro espiatorio, possiamo dire, rileggendo le sue dichiarazioni, letteralmente, sono stato colpito per educarne mille. In più, diciamo, possiamo effettivamente dire che sia un problema effettivamente la violenza di genere, certo. Ma non penso che lui effettivamente sia stato usato come capro espiatorio, perché di questi eventi purtroppo ne sentiamo ogni giorno.
Sì, Matti, ma quello che accomuna, diciamo, i vari eventi è sempre un tono di giustifica da parte di coloro che si rendono autori di tali atti di violenza, nel giustificarsi con un alibi anche a volte banale. Ecco, quale educarne mille, come se lui appunto dovesse educare donne o addirittura la sua compagna, e quindi c'è sempre questo tono giustificatorio da parte di chi compie.
Certo, c'è da dire anche che ha chiesto scusa, ma solamente sul piano morale, insomma, diciamo che non c'è stata una risposta che era quella che chiedevano i giudici. La procura che aveva chiesto una condanna a 4 anni e mezzo, nel pomeriggio la sezione penale del Tribunale di Milano ha disposto, oltre al risarcimento delle spese legali, una provvisionale di 45.000 euro nei confronti della vittima. In più ha risposto anche l'avvocato Elena Thomayer, l'avvocato della ex compagna, che da un lato dice è stato messo un punto sulla vicenda per Carola, l'ex compagna, ma dall'altro si può dire anche che la magistratura ha i tempi, non dipendono appunto dalla magistratura, ma anche da elementi esterni che sicuramente hanno dimostrato tutto ciò, che la giustizia c'è e funziona. Le donne appunto devono denunciare, questa è stata una delle più grandi affermazioni di Elena Thomayer, che ribadisce che la giustizia funziona proprio perché il risultato di questo processo ci fa capire ciò.
Sì, la vittima ha anche affermato che queste difficoltà non sono un caso isolato, e lo sappiamo bene, perché ci ritroviamo a fare i conti con violenza di genere quasi tutti i giorni, appunto, in questa nostra attività di radio. E inoltre ha affermato anche che questa situazione si scontra con un sistema che troppo spesso manca di strumenti adeguati per supportare le vittime. Quindi un'affermazione quasi provocatoria che va a denunciare quello che è un sistema che, a dire della vittima, non tutela coloro che sono vittime di violenza di genere.
Sì, infatti, tra l'altro, davanti alla condanna a 4 anni di carcere, Caffo non ha esitato a respingere gli addebiti. Infatti ha parlato che continuerà anche in appello, e ribadisce comunque il suo impegno contro la violenza sulle donne, nonostante i suoi gesti molto importanti, e cose che appunto ci fanno pensare, ci fanno riflettere. Ma adesso è finito il momento delle nostre notizie, riprenderemo tra pochissimo. E adesso ascoltiamo Calcutta con 2 minuti.
2 minuti, la strada prima che sia troppo tardi per cambiare idea. Puoi camminare così, occhi chiusi. Sento qualcosa che mi viene addosso, forse una marea. Passo per andare via, mio cuore nel panico.
Calcutta con Due Minuti. Bentornati qui a Radio Yulm. State ascoltando Breaking Yulm. Sono le 13:56. Torniamo a parlare di un altro fatto di cronaca, appunto, che ha riempito le pagine dei nostri quotidiani nelle ultime ore. Appunto, una psicologa che è stata radiata dall'ordine degli psicologi. Infatti ha pubblicato un TikTok dove parlava di Alessandra Matteuzzi e in particolare del suo femminicidio, difendendo l'ex fidanzato, appunto autore del femminicidio. L'ex appunto è stato condannato all'ergastolo per quanto commesso e Manuela Barnesi, 43 anni, è stata radiata dall'ordine degli psicologi. Sembra appunto aver agito, secondo il Consiglio regionale delle Marche, senza il minimo rispetto per la dignità professionale. Appunto, sembra aver violato 9 articoli del codice deontologico parlando con l'assassino appunto in carcere, e poi successivamente in un TikTok sembra averlo anche difeso. E appunto ciò che va stigmatizzato con il massimo rigore per la sentenza disciplinare è l'utilizzo del social network. Infatti, secondo l'agenzia ANSA e quanto riportato da appunto chi ha curato le indagini, non può essere una piattaforma social, e tantomeno TikTok, il luogo deputato per uno psicologo dove riportare e discutere della propria attività professionale.
C'è da dire che molto spesso in questi casi TikTok ha raggiunto, diciamo, una propria potenza mediatica. Infatti molti lavoratori decidono di sponsorizzare la propria azienda, il proprio lavoro grazie a TikTok. Una questione che sì, ha dei lati positivi, come ad esempio il caso di Steven Basalari, che comunque da imprenditore cerca di dare una mano aprendo nuovi negozi e nuovi ristoranti, perché si occupa della sezione food, ma alcune volte può avere anche un lato negativo, come in questo caso.
Può essere un'arma a doppio taglio, Matti, perché il TikTok è un mezzo di divulgazione, quindi divulgando notizie che sono magari notizie di sensibilizzazione, ecco, come nella giornata contro la violenza sulle donne, possono appunto sensibilizzare il pubblico. Ma nel momento in cui si va a giustificare quello che è l'autore di un femminicidio, può essere di ispirazione e di giustifica per coloro che se ne rendono appunto protagonisti di tali atti di violenza.
Sì, invece passiamo invece ad un'altra notizia. Politico incorona la Meloni come la persona più potente d'Europa. La testata internazionale Politico ha incoronato la premier italiana come la persona più potente dell'Europa per il 2025, dati i suoi grandi rapporti anche a livello internazionale. In più, se vuoi parlare con l'Europa, sostanzialmente l'uomo più ricco del mondo e consigliere chiave del presidente degli Stati Uniti, ovvero Elon Musk, definisce la Meloni come la persona da chiamare se vuoi avere un contatto diretto con l'Unione Europea. Diciamo che la testata ha definito la nostra premier come l'interprete perfetta dello Zeitgeist, ovvero lo spirito del tempo. In più, fa capire come in meno di un decennio la leader di Fratelli d'Italia è passata dall'essere criticata per le sue posizioni radicali di destra, quindi ultranazionaliste, ad essere eletta come prima ministra d'Italia, tra l'altro certo, la prima ministra donna. Si è affermata poi come una figura con cui sia l'America che Bruxelles possano appunto fare affari. Si è parlato anche dello stravolgimento dal punto di vista dell'immigrazione. In più, tra l'altro, c'è stata una collaborazione con la presidente von der Leyen, ci sono stati accordi storici con Tunisia, Mauritania ed Egitto. Insomma, un articolo dove ripercorre la storia della premier su diverse tappe dall'inizio fino ad oggi.
Sì, possiamo dire che proprio con il suo carisma ha saputo appunto scalare le vette di quelli che sono i personaggi di spicco e più importanti della politica, ma in generale del mondo, diventando appunto una delle donne più influenti del mondo. Noi vi ricordiamo che potete commentare la diretta al 331 14 38 923 e contattarci anche sui nostri profili social Radio Yulm. Al momento ascoltiamo Back to Black di Amy Winehouse e torniamo tra poco con un ospite per parlare del caso Rami. A tra poco, restate con noi. Back to Black di Amy Winehouse. Bentornati qui dallo studio 1 di Radio Yulm. Bentornati a Breaking Yulm. Siamo appunto qui e andremo a trattare a breve di un caso di cronaca che ha fatto molta notizia nei giorni scorsi e nelle scorse settimane. Andremo a parlare proprio del caso Rami e del processo che sta per iniziare nei confronti dei carabinieri. E con noi abbiamo in collegamento Massimiliano Zetti, segretario generale di NSC, cioè il nuovo sindacato dei carabinieri. Buon pomeriggio Zetti.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie.
Grazie di essere qui con noi e passiamo subito a parlare di quanto successo appunto nell'inseguimento tra Rami e una pattuglia dei carabinieri. È stato appunto riportato da varie testate giornalistiche che i carabinieri abbiano fatto eliminare dei video girati da testimoni oculari presenti durante l'inseguimento. Cosa ci può dire in merito?
Guardi, in questo momento sono solo delle ipotesi investigative che sono state fatte filtrare da chi è magari ha delle fonti privilegiate sul fronte delle indagini e quindi al momento non abbiamo, diciamo, fonti di prova, o almeno a me non sono note, anche perché io le notizie che so le leggo solo sui giornali e sui quotidiani e su internet.
Certo.
Non abbiamo, diciamo, fonti di prova che danno una tesi per un'altra, o che ci sia stata questa cancellazione, o che esistano questi video. Quindi siamo tutti in attesa che, insomma, degli ulteriori sviluppi che possano chiarire meglio le idee su cosa è avvenuto dopo l'incidente stradale che c'è stato.
Certo, certo.
Ripercorrendo ciò che è successo, ma in qualche modo si poteva evitare la morte di Rami, dato che pare sia stato speronato e questo si evince da alcune macchie di vernice del motorino che sono presenti sulla macchina. Le chiedo questo.
Allora, il fatto che pare che sia speronato non è ancora stato, infatti è stato nominato un tecnico, o verrà nominato, mi sembra, domani. Un tecnico dovrà fare appunto delle perizie cinematiche e altro. Il fatto che ci siano tracce di vernice può essere dovuto al fatto che dopo che lo scooter è caduto o è scivolato, è andato in terra, la macchina, poi ritrovandosi improvvisamente lì, poi è andata addosso successivamente. Però, ripeto, io nessuno di noi era presente, quindi sono ipotesi. Non vuol dire ciò che ci sia stato lo speronamento, come ha detto lei. Potrebbe non esserci, come potrebbe essere, ma io sto a quello che viene detto dai colleghi, che al momento non c'è stato.
Certo, certo.
Vediamo, insomma, la ricostruzione dovrà essere fatta in maniera precisa e soprattutto tecnica.
Al momento non c'è nulla di assodato, ci stiamo soltanto basando su quanto riportano le principali testate giornalistiche.
E per questo... Sì, esatto. Però una cosa la volevo aggiungere, lei ha detto si poteva evitare questo. Certo che si poteva evitare. Se la normalità quella sera avesse preso il sopravvento, sarebbe accaduto che due ragazzi su un T-Max si sarebbero fermati all'alto dei carabinieri e sarebbero stati sottoposti a controllo normale, come avviene di continuo.
Questo è fuori.
Purtroppo i ragazzi non si sono fermati perché evidentemente pare che il conducente non aveva la patente e quindi hanno tentato di scappare.
Certo.
E lì è nato l'inseguimento.
Certo, questo è fuori discussione. Ciò che ci tenevamo a chiederle è, entrando nel merito proprio di quello che è un inseguimento dei carabinieri, in cui noi non siamo ferrati appunto in materia, le chiedevamo se durante un inseguimento appunto ad alte velocità lo speronamento è qualcosa che può essere evitato, va evitato, oppure è un rischio che si corre in maniera molto, molto frequente. Esatto.
Guardi, lo speronamento in un inseguimento non è previsto la procedura, quindi non credo che nessuno abbia tentato di speronare, a maggior ragione per uno scooter, sapendo che se speroni uno scooter quello va in terra. Quindi io immagino che l'inseguimento comporta solo di inseguire l'auto e cercando poi l'ausilio di altre pattuglie che possano aiutare a bloccare la fuga di quest'auto, o comunque del veicolo che è inseguito o che sta scappando. Quindi il problema è che gli inseguimenti devono essere fatti con attenzione, perché è rischioso per chi insegue, ma soprattutto per chi scappa, perché affronta il primo veicolo che affronta gli imprevisti che ci sono, gli incroci, i semafori, eccetera, e purtroppo la tragedia è stata dietro l'angolo.
Certo, certo. quanto riporta Fanpage è proprio il fatto che l'accusa a vario titolo sarebbe di frode processuale, depistaggio e favoreggiamento personale. Proprio questi sono i capi d'accusa a carico dei carabinieri e sono molteplici. Adesso cosa rischiano gli agenti coinvolti appunto in questo caso?
Beh, nell'immediato chiaramente dovremmo attendere che ci sia almeno una chiusura delle indagini che abbia stabilito se ci sono gli estremi per dover rinviare a giudizio e fare un processo agli accusati. Questo è chiaro. Al momento non le so dire cosa rischiano, perché nell'ipotesi che poi venga accertato che non c'è stato questo, oppure i fatti sono andati in maniera diversa, come invece ci sono alcune media che stanno ricostruendo una certa direzione, io sono molto prudente sia in una direzione che nell'altra, perché è una fase veramente interlocutoria dove non posso sbilanciarmi, perché non esistono a questo momento dati oggettivi che possono far propendere per una tesi anziché per un'altra.
Certo, certo. La ringraziamo per questo intervento, Massimiliano Zetti, segretario generale di NSC, nuovo sindacato Carabinieri. Grazie mille per essere stato ai nostri microfoni.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata. Adesso diciamo che le notizie continuano, però ci prendiamo una breve pausa perché abbiamo bisogno di tempo per ricostruire tutto quello che accadrà a breve. Noi vi salutiamo, ci vediamo tra pochissimo. Bastille con Glory. Deep in a corner of the night, we were lying in the middle of the road, counting the planes as they flew by, inconceivable imagining them go. And drunk we set the world to rights as we fell and hit our heads upon the curb. You make me laugh until I die. Can you think of any better way to choke? Told to me, and stories told to you. And did you ever feel like they were ringing true? And all I was for glory when I sounded empty when looking up for heaven, looking up.
Eccoci tornati qui a Breaking Yulm. Andremo a parlare ora di quanto è successo ieri nella notte di Champions League. Appunto, lo Dinamo Zagabria ospita il Celtic, pareggia con 0-0. Il Liverpool, ospite del Girona, vince di solo un gol, 1-0. L'Atalanta soccombe a Real Madrid in casa e sfiora il pareggio all'ultimo minuto con Retegui. Il Brest vince col Paris Saint Germain 1-0. Il Club Brugge vince con lo Sporting 2-1. Il Leverkusen batte l'Inter, imbattuta finora in Champions, 1-0 in casa sua. Il Lipsia perde in casa con l'Aston Villa con risultato di 3-2. Dilaga il Paris Saint Germain, ospite del Salisburgo, per 3-0. E il Bayern stravince 5-1, ospite dello Shakhtar.
Sì, oggi continueranno le partite, ma continuiamo noi invece con le notizie. Infatti Masterchef Italia tornerà con una nuova stagione ricca di novità. L'unica novità che non c'è è la giuria. Non cambia la giuria, rimane sempre la stessa da 6 anni oramai, ovvero Bruno Barbieri, Antonino Candavacciuolo e Giorgio Locatelli. Sesto anno consecutivo a giudicare i piatti dei cuochi amatoriali che provano a diventare il nuovo Masterchef italiano. Cambia il format delle audizioni. Le prime due puntate saranno dedicate allo show cooking e c'è la nuova novità, ovvero quella del me la rischio. Infatti i concorrenti hanno 5 minuti, ma se giocano questo bonus all-in, in cambio di 5 minuti in più, dovranno cercare, quindi in totale 10 minuti, saranno costretti a convincere necessariamente tutti e tre i giudici. Quindi ci sono solo due possibilità: o ottengono l'unanimità o torneranno a casa, perché ricordiamo, c'è bisogno di almeno 2 sì per superare le fasi di selezione.
Certo, questo è rimasto invariato, vero? Da tutte le puntate.
Sì, sì, ricordiamo appunto che i tre giudici saranno affiancati da un ingresso speciale, ovvero una figura che potrebbe avere un ruolo importante per alcuni degli aspiranti chef e che aiuterà i tre giudici a prendere le decisioni riguardo il talento dei chef amatoriali. I concorrenti, quelli che riceveranno 2 sì su 3, saranno messi in stand-by, ovvero affronteranno una sfida, il blind test, dove dovranno assaggiare i piatti senza conoscere l'autore. Una prova al buio in cui il giudizio sarà affidato solo al gusto. Noi vi ringraziamo e torniamo a breve con i saluti.
Sì, abbiamo parlato appunto durante questa puntata di casi di cronaca, la psicologa che è stata appunto radiata dall'ordine dei psicologi,
il caso Mangione.
Certo, appunto abbiamo parlato con il segretario di NSC, appunto del caso Rami. Abbiamo toccato temi più leggeri quali il calcio e anche Masterchef,
il femminicidio Matteuzzi, il politico che la testata giornalistica Politico che incorona Meloni come la donna più potente d'Europa, il maltrattamenti e le lesioni di Leonardo Caffo e niente, noi vi salutiamo e vi
ricordiamo che potete commentare la diretta al 331 14 38 923
e vi salutiamo, ci vediamo settimana prossima, un bacio a tutti ragazzi. Tell him I'm next. Tell him you find a little something.